prendere posto, possiamo dare inizio alla giornata. Allora, buonasera, benvenuti. Sono molto felice di vedervi qui anche quest'anno, sempre più numerosi tra l'altro, e questo è un motivo di grande soddisfazione. Quest'anno le prenotazioni erano oltre 1200, abbiamo dovuto, come gli anni scorsi, dividerle in due turni per poter dare la possibilità a tutti di partecipare. Tra l'altro ringrazio anche quelli che si erano prenotati, come ogni anno lo faccio, ma devo dire che questa pratica sta entrando un po' nell'abitudine comune. Ringrazio anche quelli che hanno disdetto anche pochi giorni fa e hanno potuto dare il loro posto ad altri, perché altrimenti avremmo dovuto escludere da questa presentazione un numero veramente elevato di persone. Quindi io intanto vi do il benvenuto, sono contenta che continuate a seguire le nostre attività e quindi sono davvero felice di avervi qua. L'occasione è la presentazione della mostra che aprirà domani nel Salone del Maggior Consiglio, Warhol Pop Society, una mostra molto bella, devo dire.
È vero.
Molto bella, sì, molto interessante naturalmente, molto piacevole da vedere e sicuramente molto utile, offre moltissimi spunti di visita, di approfondimento, molti spunti trasversali per la visita con i vostri bambini e ragazzi. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi oggi il curatore della mostra, Luca Beatrice. L'abbiamo strappato dai lavori dell'allestimento, quindi siamo molto grati della sua disponibilità. Come potete immaginare, il giorno prima dell'inaugurazione i lavori di un curatore in un allestimento sono proprio molto delicati, cioè un momento molto delicato di ritocchi, e quindi trovare il tempo di essere qui e anche per tutto il pomeriggio, insomma, è comunque un segno di disponibilità, ma chiaramente ha capito quanto la cosa potesse essere così importante per noi come Palazzo Ducale, perché desideravamo avere questo segno di attenzione nei vostri confronti e spero anche per voi sia un'opportunità, la possiate cogliere come un'opportunità. Come ogni anno avete avuto il coupon e quindi potrete nei prossimi giorni, a partire da dopodomani, visitare la mostra gratuitamente fino, mi sembra, al 13 di novembre. Controllate quello che c'è scritto sul coupon. Prima di passare la parola a Luca Beatrice, perché ci racconti appunto qualcosa di questa mostra e sui motivi per cui dovreste venire a visitarla con le vostre scuole, mettetevi comodi, perché volevo dire due parole, anche se cercherò comunque di essere breve, sul programma di quest'anno, perché comunque è un'occasione importante che abbiamo, la prima e unica occasione importante che ho di incontrare un numero così ampio di insegnanti, tra l'altro, voi rappresentate tutte le scuole, non solo della città tra l'altro, tutti i gradi di scuole, tutte le discipline, quindi mi fa piacere puntualizzare con voi alcuni dei punti di questo programma, che è un programma secondo me veramente molto, molto articolato, molto ricco, forse il programma più ricco e più articolato che in tutti questi anni come servizi educativi abbiamo messo a punto. Due parole forse sulla copertina, come faceva piacere dire due parole sulla copertina. Avete ricevuto tutti a casa questo libretto e spero che la copertina vi abbia incuriosito. Si tratta di un'installazione di un artista contemporaneo, un artista coreano contemporaneo, e questa è un'installazione realizzata per il Museo di Arte Contemporanea di Brisbane in Australia, come avrete letto nella didascalia. L'abbiamo scelta in quei giorni cupi, terribili di metà luglio, in cui in Europa si erano verificati vari episodi di violenza, di terrorismo, di sangue, che avevano creato quella sorta di cappa di piombo, di paura, appunto, di preoccupazione per il futuro. Stavamo proprio in quei giorni scegliendo la copertina e ci sembrava che una copertina solo ludica e creativa non fosse adeguata. volevamo dare un segno un po' più profondo e abbiamo poi scelto questo grazie tra l'altro alla collaborazione della grafica che lavora con noi, Annalisa Gatto, che ci ha sottoposto questa proposta e che ben rappresenta un po' quello che sono comunque tutte le linee conduttrici del nostro programma, perché è un'installazione d'arte. Gli animali, tra l'altro, rassicuro chi possa aver avuto dei dubbi in merito, non sono animali veri, impagliati, morti, ma sono riproduzioni di animali realizzati con altri materiali e con la finzione, ma con l'invenzione, e quindi due elementi importanti di tutti i nostri programmi e l'innovazione, ricreano comunque quest'idea anche di inclusione, di partecipazione, che vuole essere comunque la base dei nostri programmi. Allora, qualcosa per scendere un po' più nel dettaglio, ovviamente non vi racconto i programmi che sono più che illustrati appunto in questo libretto. Tra l'altro faccio presente che il programma di quest'anno è il risultato di un lavoro enorme, ovviamente, da parte tanto dello staff, e mi piace ricordare i nomi di Stefania Costa, di Emanuela Iovino, di Alessandra Gresta e di Anna Calcagno, che collaborano, cioè con cui lavoriamo a strettissimo contatto tutti i giorni, con cui pensiamo a tutte le idee, tutti i progetti, oltre ad una rete di collaborazioni in città e con le eccellenze veramente cittadine che ci consentono di avere un programma così articolato. Due parole sul fatto che quest'anno, più ancora degli anni scorsi, abbiamo cercato di sviluppare in senso multidisciplinare le iniziative, dando più spazio alle scienze. Quindi, grazie a due collaborazioni importanti col CNR e con IT, abbiamo sviluppato le attività relative alle scienze e alla matematica. Tra l'altro saremo presenti quest'anno al Festival della Scienza con due progetti realizzati appunto in collaborazione con queste due importanti realtà, e questo mi fa molto piacere perché è la prima volta che lo facciamo, e in più continueremo le attività nelle scuole di laboratori appunto scientifici e matematici. Questo lo dico anche per i docenti che appunto sono qui ma non sono magari di materie umanistiche o artistiche e che possono essere interessati a questa proposta. Andiamo anche nelle scuole. Un'altra parola che mi piacerebbe spendere, qualche parola di più, sui corsi di formazione per insegnanti. Ovviamente abbiamo un programma molto vasto di corsi, alcuni sono sulle mostre, sulla mostra di Andy Warhol appunto e sulla mostra di Modigliani della primavera prossima, su cui parleremo ovviamente la prossima volta che ci incontreremo. Mi fa piacere però ricordare altri due corsi, uno sull'educazione del gesto grafico, che è rivolto soprattutto alle insegnanti delle scuole infanzia e delle scuole primarie. Sembrava un argomento su cui ci fosse una certa attenzione, quindi abbiamo cercato di sviluppare questa linea. E un altro, un corso sulla didattica della storia. Sono un po' di anni che pensiamo a questo tema, e quest'anno siamo riusciti a realizzarlo. Si svolgerà intorno alla metà di febbraio, le date anche quelle le trovate sicuramente segnate, e ci avvarremo della collaborazione di uno dei nomi più importanti in questo campo, che è Antonio Brusa. Quindi io mi auguro che la partecipazione anche a questo corso, questo non sarà rivolto espressamente ad un grado scolare, ma a insegnanti di tutti i livelli, diciamo, di scuola. Un altro appuntamento che è sempre rivolto agli insegnanti è quello del 21 di novembre, quindi è il più ravvicinato in termini di tempo, che è la presentazione di una rivista, di un numero della rivista 3L, Educare a vivere con gli altri nel XXI secolo. Sarà la presentazione di questa rivista, quindi dei contributi che in essa sono contenuti, ma soprattutto voleva anche essere l'occasione per presentare alcuni progetti che nelle scuole sono stati realizzati in questi ultimi anni sul tema della cittadinanza attiva. Ecco, in realtà noi abbiamo segnalato questa opportunità di inviarci i progetti realizzati. Devo dire che non ha risposto nessuno ad oggi. E quindi mi chiedevo se potesse non esserci l'interesse, e questo è legittimo, oppure se fosse sfuggita questa opportunità. Credo che sarebbe bello che, se avete dei progetti a cui avete lavorato anche negli anni scorsi e che vi fa piacere portare all'attenzione dei colleghi, questa possa essere l'occasione. Quindi nel caso siete invitate a inviarci così qualche indicazione in merito, qualche informazione in merito al solito indirizzo didattica che trovate dappertutto. Questo tema della partecipazione attiva direi che è uno comunque dei fil rouge della nostra programmazione, su cui vorremmo cercare di fare sempre di più, perché è ovvio che comunque anche gli studenti più partecipano, sia gli studenti che gli insegnanti in realtà, più partecipano alla programmazione e più la cosa riesce ad avere dei risultati concreti. Questo in particolare sarà valido per Storia in Piazza, è l'ultimo, mi scuso con Luca Biatrice che la faccio un po' lunga, ma veramente per me era importante ricordarvi queste cose. Storia in Piazza, che sarà la rassegna, quest'anno aggiunta all'8ª edizione, dedicata alla storia, e che quest'anno sarà incentrata sul tema degli imperi. Quindi gli imperi nelle sue più vaste accezioni, dagli imperi di età classica, agli imperi di età moderna e anche gli imperi contemporanei senza terra, quindi l'impero della finanza, l'impero della comunicazione. Quindi una lettura, un argomento sicuramente molto trasversale, sicuramente molto ampio, che svilupperemo con un programma che stiamo mettendo a punto in questo periodo molto vasto, ovviamente con incontri frontali con i massimi esperti dei diversi argomenti, ma su cui vorremmo anche che si creasse una sorta di partecipazione dal basso dalle scuole, cioè che le scuole lavorassero in anticipo, e anche per questo svilupperemo delle attività in modo tale che poi si arrivi alle giornate di Storia in Piazza, che poi per le scuole sono il giovedì e il venerdì, non è che siano poi tanto lunghe, un po' più preparati, un po' più consapevoli e un po' più partecipi, in modo tale che in un salone come questo, che è così dispersivo, e immagino che anche chi adesso nelle ultime file faccia dopo un po' di tempo fatica a seguire, per i ragazzi è ancora peggio, quindi ci deve essere comunque un metodo un po' più partecipativo. Sulla Storia in Piazza vorremmo incentrare in particolare tutti gli interventi, i progetti di alternanza scuola-lavoro. Queste nuove disposizioni ministeriali in materia di alternanza so che hanno creato un certo dibattito, certi problemi anche all'interno delle scuole. Noi siamo stati subissati di richieste già l'anno scorso, ma quest'anno decisamente ancora di più, e naturalmente siamo ben disponibili a dare la nostra collaborazione, anche se è ovvio che non possiamo fungere da supplenti della scuola o del ministero, quindi dovremo fare delle selezioni. Ecco, i progetti su cui lavoreremo saranno tutti comunque convogliati sull'esperienza di Storia in Piazza, in modo tale da comunque ottimizzare gli sforzi, cercare di fare qualcosa che entri comunque, al di là del fatto di essere alternanza, nella programmazione curricolare, e quindi in qualche modo armonizzi un po' tutti i tempi e le esigenze di tutti. Penso di aver detto quasi tutto. Ecco, vi ricordo, quando uscirete, di uscire dal retro, perché dall'altra parte saranno già presenti i colleghi del secondo turno. Io a questo punto finalmente cedo la parola a Luca Beatrice, lo ringrazio e vi lascio alla sua presentazione.
Bene, l'immagine che vedete alle vostre spalle, anche se un po' forse, ecco, non completamente, perché poi quelle ultime file si addormentano, cosa che succede regolarmente. Beh, insomma, io credo che se si facesse questo gioco, no, di dire qual è l'immagine unica, forse più persistente comunque, del volto di Marilyn, probabilmente sarebbe l'opera di Andy Warhol. Tra l'altro un'immagine che è stata tratta dal fotogramma di un film, Niagara, del 59, Marilyn morirà nel 63, alcuni anni dopo, e Warhol sostanzialmente, che a questo punto è già un artista che comincia a essere piuttosto affermato, dopo aver riprodotto, ritenute come icone di questa America che sta cambiando molto rapidamente, non sono passati tantissimi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, certamente è l'America degli anni del boom economico, soprattutto la New York, la grande città nuova che ha sostituito nel nostro immaginario novecentesco Parigi come capitale dell'arte e della cultura. Sapete che all'inizio del Novecento chiunque volesse fare l'artista andava a Parigi, da un po' in qua è New York la capitale dell'arte mondiale. Bene, dicevo, questa immagine che è diventata iconica per eccellenza di Marilyn e che è stata scelta ovviamente come immagine guida di una mostra, che porta però un sottotitolo, Pop Society, perché siccome mostre di Andy Warhol se ne sono fatte tante e tante se ne faranno, anzi io credo che tra gli artisti del secondo Novecento Warhol sia quello più esposto in generale nel mondo, probabilmente secondo soltanto a Picasso, ma si parla appunto invece di un mostro della prima parte, soprattutto della prima parte del Novecento. Dicevo, mi è stato chiesto di curare una mostra di Andy Warhol. E qui sorge il primo problema. Ma perché un'altra mostra di Andy Warhol? Quante ne avete viste voi di mostre di Andy Warhol? Un po'. Ce n'è stata una molto bella, per esempio, al Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, esattamente un anno fa. Spesso nuclei collezionistici interi, come la collezione di Peter Brandt, forse una delle più importanti al mondo, è stata esposta anche a Milano, però in realtà Andy Warhol, che ha fatto un stento, dicevo, saranno a febbraio prossimo, nel 17, esattamente 30 anni dalla morte, infatti sto cercando di convincere i capi di Palazzo Ducale a organizzare un gigantesco funeral party che finisce in una grande festa in stile Factory, non sarebbe male. Così se portate gli studenti poi siete invitati. Dicevo, sono 30 anni che è morto, però è un artista la cui influenza si sente ancora nel presente. Allora qui dovremmo intenderci, per esempio, su una piccola questione di metodo. Che cosa vuol dire essere artisti contemporanei? Io soprattutto, c'è differenza tra artista vivente e artista contemporaneo. Per esempio, l'amico e collega Vittorio Sgarbi dice che tutto quello che è vivente è contemporaneo. E io non sono d'accordo, perché per esempio mia zia, se dipinge delle marine oppure si diletta a fare ceramica tra un bridge e una tazza di tè, è vivente ma non è contemporanea. Perché non lo è? Perché evidentemente non fa un tipo di arte che ha una consapevolezza ferrea del proprio tempo. Invece ci sono artisti che purtroppo non sono più in vita. Warhol ormai non c'è più da 30 anni, 30 anni direi che sono un periodo di tempo abbastanza ragionevole per poter tirare le somme. Ebbene, nonostante questo, sono ancora assolutamente influenti nella cultura contemporanea. Vi faccio due esempi banalissimi, i più banali possibili. Voi ascoltate musica, la radio, insomma, i tormentoni dell'estate. L'ultimo, uno dei tormentoni dell'ultima estate, ma adesso funziona però, non si sa mai. Dicevo, uno dei tormentoni dell'ultima estate, per l'appunto l'estate di John Wayne, una canzone di Raffaele Gualazzi, lei l'ha sentita, vero? Lei? L'ha sentita, dice torneranno tante cose, no? Tra i film di Fellini, cioè, e torneranno le celebri banane di Andy Warhol. Ecco, le celebri banane di Andy Warhol, che si riferiscono evidentemente a un episodio molto particolare, 1967, l'anno in cui Andy disegna la copertina di uno degli album più famosi della storia del rock, ovvero Velvet Underground e Nico, tra l'altro facendo anche il producer di questa band, imponendo peraltro la voce di Nico, la voce femminile di Nico, all'interno della formazione già consolidata. Oppure un'altra notizia che ho letto poche settimane fa sul web e che ho fatto in tempo a inserire in catalogo: siccome Andy Warhol è stato più volte interpretato da attori di cinema, non ultima la serie Vinyl, quella prodotta da Scorsese e Mick Jagger dello scorso febbraio, non eccezionale devo dire, tant'è che non ne faranno una seconda stagione. Dicevo, Andy Warhol è uno degli artisti più rappresentati nel cinema di oggi. C'è una notizia che sta girando abbastanza insistentemente, che nel 2017 comincerà una produzione, non si sa ancora chi sarà il regista, ma certamente si sa che Jared Leto, uno degli attori forse più significativi delle ultime generazioni, interpreterà la figura di Andy Warhol. Il che sta a significare esattamente quello che ci siamo detti prima, cioè che si parla di un artista ancora molto presente nella contemporaneità. E dunque, quando ho cominciato a lavorare su questa mostra, devo dire con un po' di orgoglio, forse vanesio, questa non è una mostra a pacchetto, non è una mostra di opere che vengono tutte da un medesimo nucleo collezionistico, ma una mostra che raccoglie prestiti di collezioni pubbliche e private in varie parti del mondo, cercando ovviamente non di rappresentare tutto Warhol in maniera cronologica, perché sapete, le esposizioni cronologiche nascondono anche qualche trappola, nel senso che poi ti arriva, no, lo storico dell'arte serio e ti dice però manca quello, e io non te la faccio cronologica così non me lo puoi dire, ma è una mostra organizzata intorno a dei nuclei, intorno a dei temi, che non sono tutti i temi possibili della poetica di Andy Warhol, che vi ricordo, oltre a essere stato colui il quale ha in qualche misura inventato, tra virgolette, un'idea di arte moltiplicata, non sottraendo alla pittura il senso dell'unicità, ha anche prodotto cinema, cinema d'avanguardia, cinema di ricerca. Tra l'altro, la cosa curiosa è che per un artista che faceva dell'immagine frontale il senso principale del suo lavoro, lui cosa fa? Fa dei film che tutti quanti conoscono, tipo Empire o Sleep, 6-8 ore, ma che nessuno ha mai visto. Perché chi è che si mette davanti allo schermo a fissare per 6 ore un uomo che dorme? Però tutti quanti sanno che questo cinema esiste. Un cinema che sostanzialmente fonda il proprio mito sull'invisibilità. Che è un'altra questione interessante. Di Warhol, produttore musicale, abbiamo detto. Warhol che fonda una rivista Interview, dove sostanzialmente tratta delle celebrities newyorkesi della società tra gli anni 60 e gli anni 80, Warhol che continua comunque a sperimentare sempre, anche se qualcuno erroneamente lo legge come un artista principalmente iconico. E allora quello che io ho cercato di pormi dal punto di vista proprio del curatore, ovviamente con lo staff di 24 Ore Cultura che ha lavorato con me, con Palazzo Ducale, tutte le persone che hanno collaborato egregiamente all'organizzazione di questa mostra, è capire se Warhol effettivamente ha ancora, no, questo taglio contemporaneo, questa capacità di farsi leggere dal presente, di farsi interpretare come in effetti una figura il cui sale brucia ancora sulle ferite in qualche modo, una figura da leggere, da scoprire. Sapete, Warhol ha prodotto tantissima arte, tantissima pittura, serigrafia, quindi i cosiddetti prints, disegni, polaroid, cinema, eccetera eccetera. E quindi abbiamo tentato di organizzare, insomma, manderei un po' in loop delle immagini, c'era la possibilità di farlo, prima mi diceva, ah ecco lei, grande. Così, che non vorrei commentare insieme a voi, perché se no diventa una lezione di storia dell'arte, invece questa dovrete poi essere voi eventualmente a decidere se farlo oppure no, però ecco una serie di immagini che troverete in mostra, che rappresentano proprio questa idea di molteplicità, di un artista che è strettamente connesso alla società del suo tempo, che non è solo quella degli anni 60, ma che arriva fino all'87, anno della morte. Questo per esempio è un Christian Andersen, una serie tirata abbastanza di recente, poi vedete alcune fotografie proprio della Factory. Tra l'altro Warhol è anche molto interessante come personaggio, c'è poi un video di sala che un po' lo racconta, figlio di immigrati dell'est europeo, perde il padre molto giovane, vive a Pittsburgh nella provincia americana, che non è che deve essere un posto proprio strafigo come il vostro lungomare. Lei è stata a Pittsburgh? Posto... che okay, orribile, conferma, questa è l'ultima cena, poi ci torniamo. Dicevo, già all'inizio degli anni 50 lui va a New York, e va a New York senza particolari mezzi, il papà lo perde giovane, la mamma Giulia protegge questo ragazzo magro, brufoloso, che perde i capelli un po' prematura, piuttosto prematuramente, che però insomma capisce che se uno vuole stare al centro della scena non può accontentarsi di vivere in provincia, ma deve andare a New York. E quindi una delle cose che tutto sommato è stata passa tra le righe di questa mostra è proprio quanto con Warhol cambi radicalmente la figura dell'artista. Noi forse un po', per qui lo dico, anch'io faccio l'insegnante, non a tempo perso, ma a tempo pieno, perché insegno in accademia. E noi un po' ci portiamo dietro colpa della scuola ancora ottocentesca, quella da cui più o meno tutti quanti discendiamo, la concezione dell'artista romantico, chiuso nel suo studio, un po' misantropo, tendenzialmente incazzoso, che a seconda del tempo, vero? A seconda del tempo meteorologico gode più o meno buona salute, come gli è andata la sera prima con la fidanzata, se ha bevuto, eccetera, eccetera. Completamente permeabile, anzi impermeabile a ciò che gli succede intorno. Un personaggio del genere, un mito del genere, certamente per esempio quello di Jackson Pollock, che peraltro muore nel 56, anche lì una data forse simbolica di un cambiamento radicale di mentalità. Warhol invece non la pensa così. Per Warhol l'artista è un uomo che vive la società del proprio tempo, che capisce quali sono le immagini più importanti da catturare, da replicare nella sua arte. Questo è il ritratto di Gianni Agnelli, ma poi non sto ad illustrarvi opera per opera, le vedrete in mostra. Dicevo che il senso di un giovane, un giovanissimo ragazzo che per esempio ha queste due grandissime, queste due importanti intuizioni: la prima, quella appunto di guardarsi intorno, di sapere che l'artista deve essere anche un personaggio e che quindi deve frequentare i luoghi giusti, deve andare alle feste che contano. Non aveva ancora il cellulare, pensate se, perché andate via? Dove andate? Dove andate? Dov'è che vanno? Ma robe da pazzi. È presto per cucinare, dai. Ma robe da matti. Vabbè, dicevo. Cosa stavo dicendo? Ah, non aveva il cellulare, ma pensate se avesse avuto il cellulare oggi, l'ho anche scritto nel testo, sarebbe stato connesso continuamente con i social, avrebbe avuto certamente un profilo Instagram molto cool, probabilmente Facebook lo avrebbe ritenuto totalmente superato. Per esempio, una delle cose che abbiamo cercato di mettere in evidenza nella mostra è il suo rapporto con la televisione, che è stato soltanto inizialmente sfruttato, perché quando Warhol muore nell'87, vero, la televisione è già un oggetto ampiamente presente nelle nostre vite, però si tratta ancora tutto sommato di una televisione di carattere generalista. Oggi pensate le opzioni noi che abbiamo di scegliere cose completamente diverse, di farci noi la nostra televisione. E tra l'altro Warhol muore esattamente 2 anni prima dell'invenzione del famoso www punto, che ha cambiato le vite di tutti noi, quindi di fatto non ha ancora un approccio tecnologico all'arte. Ecco, dicevo, uno è questo fatto di essere completamente immerso nei suoi tempi. È importante sapere come ci si veste, avere una certa semplicità, però molto ricercata, e ci sono i dettagli dell'abbigliamento di Warhol che sono molto interessanti, appunto il jeans stretto, lo stivaletto vagamente Beatle, la maglietta a righe orizzontali che forse aveva visto anche in Picasso, il giubbotto di pelle nera, oppure ovviamente molto più elegante quando va alle feste, i Ray-Ban, Wayfarer neri, eccetera. Quindi con Warhol cambia sostanzialmente proprio l'idea di personaggio legato al proprio tempo. E poi l'altra grande invenzione è quella della factory, quindi non più il vecchio studio polveroso dove appunto non entrava nessuno perché fondamentalmente l'antro, no, del pittore e delle sue angosce, delle sue ansie. Warhol, guardate che bello, che bella questa foto, questa è la factory, un posto che lui ha spostato in 3 sedi diverse a New York, e che era tutto quanto tappezzato d'argento, il suo colore certamente preferito, e un posto dove succedeva di tutto, si produceva arte, c'erano gli assistenti ovviamente perché lui non è che stesse tutto il tempo al telaio serigrafico a riprodurre, diceva cosa fare, poi scopre la Polaroid, scopre le macchine fotografiche, si diletta proprio a ritrarre tutte le persone che vengono a trovarlo, quelle a cui poi farà anche appunto il ritratto. Ma la Factory è un luogo aperto, un luogo dove trovi sia i grandi personaggi della società americana di oltre un ventennio, ma trovi anche quelli che, sapete, una delle frasi celeberrime, una delle sue profezie celeberrime, che oggi, pensando a quello che sta succedendo, appare veramente come assai lungimirante: ognuno in futuro avrà diritto ad almeno 15 minuti di celebrità. Ecco, di queste persone che avranno diritto a 15 minuti di celebrità è pieno il mondo della Factory. Uno spazio aperto, uno spazio popolato anche da soggetti un po' strani, tipo le drag queen che finiscono nella serie di Ladies and Gentlemen, ma anche un'apertura al mondo. Cioè, bisognava andare negli anni 60 a New York almeno una volta nella Factory di Warhol, perché era il posto giusto, il posto più cool di Manhattan. Però questa cosa rischia di costargli molto caro, perché sapete, nel 1968 lui rimane vittima di un attentato. C'è questa Valerie Solanas, che è una, sostanzialmente una militante femminista, ma delle più toste, che scrive un manifesto in cui auspica l'evirazione del maschio. Mi sembra un po' eccessivo, non trovate? Un po' eccessivo. Lo scum? Insomma, questa qui che ce l'aveva con Warhol. C'è anche un film, I Shot and the Warhol, uscito una quindicina d'anni fa, in cui, insomma, morale, questo lo aspetta sotto casa e gli spara diversi colpi di pistola al ventre. Lui finisce in ospedale, è tra la vita e la morte per alcune settimane. Quando si risveglia così dal coma e comincia a ragionare, la cosa che gli dà più soddisfazione è vedere il proprio nome sulle prime pagine dei giornali e essere lui a questo punto la celebrità, no? Passare dall'altra parte della barricata. Però pensate cosa succede, no? Pochi giorni dopo, anzi poche settimane dopo, il senatore Kennedy, fratello di John Kennedy, viene ucciso, Bob Kennedy, in un attentato, e quindi è più famoso di lui, e allora Warhol viene sostituito da Kennedy nelle pagine di cronaca. Qui vedete anche delle Polaroid, questo è Schwarzenegger, che vedete come ragiona, e questo, vabbè, un'opera Brillo Box che Arthur Danto, un famoso filosofo della contemporaneità, ritiene sostanzialmente un po' l'inizio dell'arte contemporanea. Insomma, voi questa mostra dovete andarla a vedere, dovete portarci i ragazzi, perché riuscirete a spiegare a voi come questo signore, morto da 30 anni, è effettivamente un artista contemporaneo. Fategli sentire la canzone di Gualazzi, se non ci credono. Ok. Gli parla quella mamma, Giulia. Gli parlerete un po' di questo suo rapporto, no, con appunto la televisione, la tecnologia, di come lui ha veramente anticipato i tempi, è stato assolutamente rabdomantico, visionario, totalizzante. Veramente un uomo che ha cambiato la storia. Io dico sempre che, in maniera laica, e sia chiaro, non vorrei offendere nessuno, come c'è nel calendario nostro, diciamo, prima di Cristo e dopo Cristo, io dico che nel calendario della musica c'è un prima dei Beatles e un dopo i Beatles, e nel calendario dell'arte c'è un prima Warhol e un dopo Warhol, perché lui effettivamente è stato capace di rivoltare la vecchia arte novecentesca, a questo punto, come un calzino, e farla diventare qualche cosa di estremamente contemporaneo. Io penso che queste siano ragioni sufficienti, appunto, per proporre a degli giovani, a degli adolescenti, anche a dei bambini, perché no? Tra l'altro Warhol ha questa straordinaria capacità di poter essere letto sia in maniera estremamente approfondita e capillare, sia in maniera molto diretta e frontale, perché comunque le sue opere sono di, tra virgolette, diciamo, facile lettura, essendo principalmente immagini. Ecco, e che altro dire, Silvia? Che dico ancora? Qualche domanda? Di sotto non le voglio. Mi dica. Rispetto? Beh, sa, rispetto a Rothko, come dire rispetto a Pollock, no? Rothko muore nel 70, Warhol nel 70 è già un artista piuttosto famoso, la pop art ha certamente preso da diversi anni il ruolo, no, di arte americana per eccellenza. Però qui andiamo veramente nel tecnicismo. Credo sostanzialmente che Rothko, in generale quegli artisti che facevano quel tipo di astrazione, in realtà abbiano una medesima flatness molto simile, molto simile a quella che poi propone la pop art, che però è iconica. A mio avviso, ma ve lo ripeto, andiamo proprio nel tecnicismo, sono un po' due facce della stessa medaglia. Certo, Rothko è un artista pienamente novecentesco, mentre Warhol, secondo me, apre proprio la frontiera al contemporaneo. Rothko è pittore, se volessimo usare un termine un po', diciamo, forse restrittivo, ma tanto per capirci, Warhol è veramente, è tante cose insieme, ecco. Devo dire qualcosa?
Vuoi raccontare qualcosa sulle sezioni della mostra?
Sì, la mostra, sì, certo, hai ragione. La mostra è divisa in sezioni. Non volevo raccontargliela tutta, sennò proprio dicevo, me l'ha già raccontata, è come quando presentiamo i libri, diciamo chi è l'assassino. No, va bene. No? No. Mi dica.
C'è il microfono?
Le tecniche, sono infinite le tecniche, andiamo. Aspetti, ci arrivo. Allora, non abbiamo voluto fare, come dicevo prima, una mostra cronologica né tantomeno stilistica, proprio perché ci sono più linguaggi. Ne abbiamo voluti soltanto isolare due: quello dei disegni, che è secondo me un tema interessante, perché Warhol comincia a disegnare nel 51-52, quando arriva a New York, quando sostanzialmente cerca anche lavoro. Non era ricco Warhol, cerca lavoro, illustra diversi libri, copertine di dischi, e allestisce le vetrine dei negozi di moda, ha una vera e propria passione per le scarpe, anche per la letteratura per l'infanzia. Infatti, accanto ai disegni, noi abbiamo voluto collocare proprio alcuni libri illustrati da Warhol, proprio per spiegare come il disegno può diventare anche edizione. E poi le Polaroid, a cui invece comincia a lavorare negli anni 70, e con un nucleo di un centinaio di scatti in una sala che vedrete allestita in maniera molto particolare. Gli architetti sono stati molto bravi, perché vedrete, è una mostra dove noi ci siamo presi dei rischi. Se pensate ad una mostra bianca, tutta pulita, eccetera, eccetera, non è quella roba lì. Troverete colori scioccanti, troverete i verdi, i rossi, i rosa, l'argento, tanto argento. E poi le altre sezioni della mostra sono invece organizzate attorno a nuclei tematici, il primo forse quello più ovvio, quello più facile, le cosiddette icone waroliane, che vanno appunto dalla Marilyn alle Brillo Box, dalle Campbell Soup allo School, il teschio dell'ultimo periodo, da Mao, ovviamente Mao, che è un'opera centrale, perché tra l'altro è stata realizzata esattamente nell'anno in cui si è verificato il cosiddetto incontro bilaterale, qualcuno di voi lo ricorderà, tra il presidente americano Nixon e Mao, in barba all'Unione Sovietica, che con Brezhnev stava lì. Lui invece fanno l'incontro Cina-Stati Uniti. E qui, a proposito di tecniche, l'idea nostra è quella di mettere insieme la tela, il lavoro su tela, che comunque dal 63 diventa serigrafico, certamente, al lavoro sulla carta, i prints, l'arte moltiplicata, proprio per dire questo, che Warhol è tutte e due. Warhol è un record d'asta di 80 milioni di dollari per un Triple Elvis, ma è anche un'opera che può costare 5, 6, 10 mila dollari, nel senso che proprio c'è questa importante ambiguità tra un artista straordinariamente elitario e un artista invece popolare. D'altra parte la parola pop ne è un po' la crasi. E quindi le icone. Poi abbiamo voluto fare una galleria di ritratti, ritratti anche lì di persone molto famose, oppure di alcuni suoi miti, non so, Marcel Proust, l'autore della Recherche, piuttosto che non Man Ray, o la sua gallerista Ileana Sonnabend, no, la gallerista Ileana Sonnabend, non era la sua gallerista, moglie di Leo Castelli all'epoca, e poi tante persone che chiedevano il ritratto su commissione, cioè che pagavano per farsi fare i ritratti, persone i cui nomi probabilmente non ci dicono molto, ma che sono un po' parte di questo pantheon delle celebrità waroliane, di chi invece avrà diritto ai suoi famosi 15 minuti di celebrità. Un altro nucleo molto interessante, secondo me, è quello del rapporto con l'Italia. Warhol ha avuto un significativo incontro con l'Italia, che è il bambino, dov'è? È arrabbiato. Per esempio, viene a Ferrara per la prima volta in Italia a presentare una mostra proprio dedicata ai Ladies and Gentlemen, che di cui esponiamo la cartella completa, accompagnato nel catalogo da un testo di Pierpaolo Pasolini, che secondo me di War non ha capito nulla, trasportato a Ferrara dall'aereo privato della famiglia Agnelli, accolto ovviamente come una rockstar. Poi un altro momento molto importante è stato il rapporto con Lucio Amelio, il gallerista di Napoli, un gallerista che ha avuto il merito, la capacità di portare alcuni artisti internazionali importantissimi, uno di questi è Warhol, l'altro potrebbe essere Joseph Beuys, in Italia, nella sua galleria di Napoli, in particolare l'episodio legato al terremoto in Irpinia del 1980, quando lui, per sensibilizzare al mondo della cultura, invita alcuni artisti a realizzare delle opere per quell'evento. E infine, poche settimane prima della morte, gennaio 1987, Warhol è a Milano, dove espone un'opera che noi abbiamo in mostra, espone alcune versioni dell'Ultima Cena, ovviamente tratte dal Cenacolo Leonardesco, il posto, il luogo del Palazzo delle Stelline, a poche centinaia di metri dalla chiesa in cui il Cenacolo è custodito. Mi manca qualcosa? I ritratti? Polaroid? Ah, la pubblicità. Manca qualcosa? Disegno l'ho detto. E no, poi c'è una sezione, invece, siccome si parla di Pop Society, molto divertente, dedicata appunto al rapporto tra Warhol e la pubblicità. Warhol è la merce, Warhol è il consumo, l'oggetto di consumo, declinato anche lì in vari aspetti. Basta, ora non dico più nulla. Se no vi racconto la mostra e voi non la vedete. Allora, ci vediamo, cioè vi vedete, anzi, nei prossimi giorni, e prenderete coscienza del fatto in diretta. Buona serata.